Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Buonasera, sono Adriano Mazzoletti e come forse qualcuno di voi ricorderà, la trasmissione scorsa ho parlato di Erich Vogel. Chi era Erich Vogel? Vogel era un trombettista che ha passato molti anni in campo di concentramento, era di origine ceca e si è salvato. Aveva suonato con Janos Kurz appunto in questi campi di concentramento, e quando Janos mi ha fatto il nome di Vogel io sono stato molto interessato, perché ormai la storia di questo musicista, ma la storia anche di tutti coloro che avevano suonato in questo campo di concentramento in Germania, era nota a tutti, anche se i fatti reali erano avvolti nel mistero. Decisi perciò di mettermi alla ricerca e mettermi in viaggio per trovare questo mitico musicista. Presi l'automobile da Parigi, andai in Germania, e mentre stavo arrivando a Francoforte una fitta nebbia mi fece deviare e arrivai sul lato sbagliato del Reno. Presi un traghetto, guardai quando arrivai in un posto dove c'era un elenco telefonico, guardai, ma c'era soltanto il nome e non c'era il numero della strada. Telefonai e quando dissi che era un amico di Janos Kurz mi invitò immediatamente a casa sua. Arrivai, mi accolse molto gentilmente e entrando nella sua casa vidi due pianoforti. Lui era un trombettista, io gli chiesi come mai due pianoforti. E lui mi disse: la sera con gli amici suono Mozart per due pianoforti e quartetto d'archi. Però ora produco del vino. E poi mi chiese subito: Janos come sta? Era molto interessato a sapere come stava questo suo vecchio amico che non vedeva da molti anni. Devo dire che ero molto emozionato nel trovarmi di fronte a quel musicista la cui vita era stata oggetto di terribili tragedie. Quando gli spiegai la ragione per la quale ero andato a trovarlo, Vogel mi raccontò fatti di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Ed Erich parlò a lungo, parlò per tutta la sera. Parlò per ore, mentre fuori si faceva sempre più buio. Non avevo portato con me il registratore, dunque fui costretto a prendere appunti sempre più frettolosi. Al termine della serata, mentre mi accompagnava alla porta, mi disse: «Questa è la prima volta che ho raccontato a qualcuno questa storia. L'ho fatto unicamente perché lei è un amico di Janos. Se per caso volesse pubblicarla, non la scriva sotto forma di intervista, perché farei un torto a coloro che in tutti questi anni mi hanno telefonato o mi hanno scritto per avere notizie precise. Ho sempre detto di no a tutti. La scriva come racconto, come se le notizie le avesse avute da altri, da Janos, oppure dagli altri che sono ancora in vita». Rassicurai Vogel e nella nebbia raggiunsi, non senza fatica, il mio albergo a Francoforte.
Nel 1938 Erich Vogel suonava la tromba con un complessino Dixieland di dilettanti in una piccola cantina a Brno, in Cecoslovacchia. E Vogel possedeva una delle più ricche collezioni di dischi jazz del paese. Era anche orgoglioso di sapere abbastanza bene l'inglese da poter leggere saltuariamente la rivista americana Down Beat che gli capitava fra le mani. Lui e i musicisti del complesso erano troppo presi dal jazz per preoccuparsi di politica. Quando il 15 marzo 1939 i nazisti invasero i Sudeti, i campanelli delle case degli ebrei cominciarono a suonare. Quando arrivò il turno di Vogel, L'uomo che stava lì davanti in uniforme da SS con svastica sul braccio era stato qualche settimana prima ad ascoltare una delle jam session di Vogel e dei suoi amici. «Oh, è lei!» disse. «Bene, non si preoccupi». Poco dopo gli ebrei vennero banditi dai teatri, cinema, bar, nightclub ed entrò in vigore il coprifuoco dopo le 8 di sera. Troppo per la musica dal vivo. Vogel fu costretto ad abbandonare il suo lavoro di ingegnere nell'ufficio dove era impiegato, ma continuò a vendere i suoi arrangiamenti alle orchestre della città. Alcuni li trascriveva dai dischi americani della sua collezione. Vogel, come tutti gli ebrei, era costretto a portare la stella gialla sul risvolto della giacca. Una sera, mentre provava un suo arrangiamento con l'orchestra di Babe Brien, si accorse che era passata un'ora dal coprifuoco quando 2 ufficiali della Gestapo lo arrestarono nel bel mezzo di un boogie-woogie e lo portarono al quartier generale. Per fortuna l'SS della Jam Session era lì. «Ho un conto personale da sistemare con questo ebreo. Lasciatemelo», disse. L'ufficiale lo accompagnò a casa, si prese i dischi, i libri e le riviste di jazz e la cosa finì lì. Quando i nazisti confiscarono gli strumenti musicali in possesso degli ebrei, Vogel impregnò con acido solforico i pistoni dello strumento per impedire che qualcuno potesse suonare marce militari con una tromba che aveva suonato jazz. Improvvisamente a Vogel venne ordinato, non lo avrebbe mai immaginato, di organizzare un corso di jazz. Non lo avevano chiesto o permesso, glielo avevano ordinato. Reclutò uno staff di insegnanti. In attesa che giungessero gli strumenti musicali, gli insegnanti fecero corsi di teoria e storia del jazz. Riuscì a far giungere 12 dischi di St. Louis Blues suonato da 12 orchestre diverse, per dimostrare come l'improvvisazione spontanea conti più della stessa composizione. «Ogni improvvisatore è un compositore», disse. Paragonò i musicisti di jazz ai pittori che sono liberi di riempire la tela con elementi soggettivi. Dopo parecchie settimane, il complesso suonava meglio di quanto lui si sarebbe aspettato. Era l'ora di trovargli un nome. Gli era piaciuta l'espressione killer dealer che aveva letto una volta su Downbeat senza sapere cosa volesse dire. Poiché il nome della comunità ebrea era Kehillah, chiamò quest'orchestra Kille Dealers. Settimane un migliaio di ebrei veniva inviato verso destinazioni ignote. Il 25 marzo 1942 fu la volta dei Kille Dealers. «Non potete portare con voi più di 30 libbre di bagaglio», fu detto. Mentre salivano sul treno che li aspettava, le mitragliatrici erano puntate contro di loro. All'alba si accorsero con sorpresa che venivano trasportati verso ovest e non verso est. Furono sospinti verso Theresienstadt da un branco di collerici uomini armati. Oltre ai Kille Dealers, a Theresienstadt vi erano altri musicisti. Si stava formando un comitato per l'intrattenimento del tempo libero, il Freie Gestaltung. I nazisti stavano trasformando Theresienstadt in un ghetto modello per smentire le voci dell'esistenza di lavori da schiavi e di camere a gas. Stava per arrivare un comitato della Croce Rossa. Tutte le superfici furono ridipinte e furono organizzate altre orchestre, fra cui una sinfonica. In quel ghetto c'erano i migliori musicisti europei. L'8 gennaio 1943 a Vogel fu ordinato di istituire una jazz band. Il permesso fu accordato e a quell'orchestra venne dato il nome di Ghetto Swingers. Il clarinettista Fritz Weiss, senza dubbio uno dei migliori musicisti jazz del periodo, scrisse gli arrangiamenti. Il pentagramma doveva essere steso a mano su carta bianca. Vogel legò insieme 5 matite per fare più alla svelta. Martin Ruhmann, che era stato il pianista della famosa orchestra di Marek Weber, venne designato direttore musicale. I Ghetto Swingers erano proprio una buona orchestra. Oltre a Erich Vogel, Martin Ruhmann e Fritz Weiss, nell'orchestra vi era anche Janos Kurz, da tutti considerato uno dei migliori violinisti della sua epoca. Il chitarrista Vicerek era stato arrestato e mandato nel campo perché era stato dichiarato colpevole di aver corrotto la cultura musicale per aver cantato in pubblico lo scat vocale di Louis Armstrong in Heebie Jeebies. E proprio qui i Ghetto Swingers suonavano la stessa musica per cui Vicerek era stato arrestato per averla eseguita all'esterno. Thank you. Quando la commissione della Croce Rossa, due danesi e uno svizzero, arrivò, l'orchestra sinfonica suonava nella piazza principale e i ghetto swingers si esibivano nel caffè. Furono distribuite sardine e ai bambini denutriti fu ordinato di lamentarsi con «Oh, di nuovo sardine!». Fu girato un film per documentare la bontà della vita a Theresienstadt. I ghetto swingers vi appaiono parecchie volte. La troupe di Praga che girava il film fu impressionata dall'orchestra e tutti i musicisti ricevettero molti complimenti. Il film comprendeva eventi sportivi, concerti e spettacoli di varietà e ci vollero diverse settimane per girarlo. I musicisti tutti cominciarono a credere alla propaganda. Forse la musica intensa e ritmica che suonavano li condizionava in qualche modo. L'attenta orchestrazione nazista dell'illusione di libertà e sicurezza a Theresienstadt prese forma di realtà nelle loro menti. Fecero piani per il futuro, quando tutti insieme avrebbero suonato in giro per il mondo. Appena la Croce Rossa e gli operatori cinematografici se ne andarono, il 28 settembre 1944, i ghetto swingers presero la strada per il campo di sterminio di Auschwitz. Il meraviglioso Fritz Weiss, uno dei migliori musicisti che l'Europa abbia mai avuto, appena giunto, fu mandato alla camera a gas. Dalle fotografie Fritz sembra somigliare ad Artie Shaw più che a Benny Goodman. È di bell'aspetto e virile, e si capisce dalla posa che assume, da come imbocca lo strumento, che sapeva suonare. Nel film i ghetto swingers sono su un palco e indossano camicie bianche e cravatte identiche. Sembra che stiano suonando ad un festival del jazz estivo. Thank you. Ad Auschwitz Vogel fu mandato verso una collina. In cima un ufficiale delle SS inviava verso sinistra o verso destra. Una guardia piuttosto anziana chiese a Vogel: «Cosa facevi a Theresienstadt?»
«Suonavo in una orchestra».
«Proprio quello di cui abbiamo bisogno qui. Quando arriverai in cima alla collina, di all'ufficiale che sei in buona salute e togliti 10 anni».
Vogel andò a sinistra. Le camere a gas erano a destra.
Si salvò. Entrò a far parte di una orchestra di 30 musicisti che suonavano per le guardie, sinfonie, opere e brani jazz, per 12 ore al giorno. Una delle guardie disse: «Voi ragazzi siete bravi. Per 6 settimane c'è stata qui una magnifica orchestra di zingari. Erano bravi anche loro, ma sono finiti su per il camino».
Vogel e gli altri non finirono nelle camere a gas, ma furono inviati alla fabbrica di aeroplani Heinkel, che scarseggiava di schiavi. Mentre la guerra stava volgendo a favore degli anglo-americani, Vogel e Janos riuscirono a saltar giù da un carro scoperto mentre venivano trasportati verso la destinazione finale a Dachau e raggiunsero la foresta. Erano ridotti alla fame e gli alleati erano vicini. Così ebbero il coraggio di venir fuori dai cespugli quando videro un'automobile. Accidenti, ufficiali della Luftwaffe! Stavano per fuggire, nascondersi, quando si fregarono bene gli occhi perché stentavano a credere a quello che era stampato a caratteri cubitali sulla fiancata della prima Jeep americana che videro. Bugi Hugi.
Ammirando il verde e il blu brillanti del Mediterraneo, il sole più bianco che rosso, trascinando il mio sacco di ossa sulle antiche pietre, ho sentito dietro di me l'imboccatura di una galleria nera. Pensavo che non sarei mai arrivato alla fine. Con gli occhi stretti, incerto, mi è parso di riemergere dalla parte della vita. Per quanto quel percorso possa essere stato così profondamente doloroso, trovai una descrizione inadeguata in quella frase che dice: «La luce dell'uscita del tunnel proviene dall'apertura da cui sei entrato».
Janos si salvò Erich Vogel e qualche altro, come Django Reinhardt e altri ancora. Poi Janos tornò a Parigi all'inizio del 1946, ma questa è un'ultima parte di una storia che sta volgendo al termine. Grazie e a risentirci.
Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Il racconto di Erich Vogel è stato letto da Paolo Lombardi.